Crescentia Crucis di Edith Stein. Il simbolo della sposa e le singole immagini, terza parte. Nell'ornamento delle virtù che la misericordia traboccante di Dio le concede, alla sposa al suo stesso interiore appare come un giardino colmo di fiori odorosi o come una vite in fiore. Nel suo cuore sperimenta la presenza dell'amato, come se egli vi giacesse nel suo stesso letto. Vorrebbe abbandonarsi a lui con tutta la ricchezza dei fiori per dargli la più alta grazia, rendendolo gioioso e tenere lontano ogni disturbo. Gli appetiti sensuali però, rimasti in letargo a lungo come le volpi che si fingevano addormentate, irrompono improvvisamente, aizzate dal cattivo spirito, per disturbare il pacifico regno dei fiori. Il diavolo è più soddisfatto nel disturbare anche solo un'oncia del suo regno e del suo diletto beatifico che farne cadere altre in molti e gravi peccati. Altre, cioè, hanno poco o nulla da perdere, mentre ella ne ha molto, perché ha già fatto un guadagno grande e prezioso. Così i cattivi spiriti portano gli appetiti ad un'eccitazione impetuosa per turbare l'anima. Non possono però ottenere nulla. La assalgono quindi con sofferenze fisiche e grida. Intollerabile però diviene la pena se la perseguitano con immagini ed angosce spirituali spaventose. Questo è loro facilmente possibile in ogni tempo, perché ne hanno il permesso. Cioè, se l'anima si dà in perfetta nudità di spirito agli esercizi spirituali, il cattivo nemico può, perché anch'egli è uno spirito, inserirvisi facilmente. Talvolta l'investe con altri terrori orribili, proprio quando Dio la trae fuori un poco dalla casa dei suoi sensi per introdurre al giardino dello sposo. Il cattivo nemico sa bene che se l'anima si trova una volta in quel raccoglimento è tanto protetta che egli non può introdurvi più alcun danno, malgrado tutti i suoi sforzi. Spesso, quando il cattivo nemico esce per mandarla in rovina, l'anima si affretta a ritirarsi nella cella protetta del suo interiore, dove trova grande diletto e sicura protezione. Qui ella avverte questi terrori come qualcosa di totalmente esterno e molto lontani, così che non le incutono alcuna paura, bensì piuttosto allegria e gusto. Però, se cade nell'inquietudine, allora supplica gli angeli di cacciare le volpi. Infatti, è proprio loro compito scacciare gli spiriti cattivi. Quando tutti i danneggiatori sono lontani, allora l'anima può, unita al suo amato, godere tutti i fiori delle virtù che si schiudono al suo sguardo e fondendo il loro profumo. Ne fa un mazzo e li offre tutti uniti, e ciascuno in particolare all'amato, con tenerissimo ed interiore amore. Ella però ha bisogno del suo aiuto, senza di lui non potrebbe formare nessun mazzo. Legano allora stretto il mazzo, come una pigna, in cui tutte le parti sono intrecciate, spesse e salde insieme. Così, anche la perfezione dell'anima è un insieme chiuso. Racchiude saldamente una quantità di luminose e ben ordinate virtù. Mentre l'anima lega questo mazzo con l'esercizio delle virtù, nessun guastafeste deve lasciarsi vedere sulla collina. Cioè, nelle potenze dell'anima non deve entrare nessuna conoscenza particolare o qualche ricordo per non distoglierla dall'attenzione amorosa verso Dio. C'è ancora però un altro turbamento della sua felicità. Nel tempo del fidanzamento l'amato non è ancora unito a lei in permanenza e poiché il suo amore è molto grande e profondo, le procura una grande sofferenza quando egli si allontana. Perciò la teme l'aridità come il freddo vento del nord che uccide tutti i fiori. Quindi si rifugia nella preghiera e negli esercizi spirituali per padroneggiare l'aridità. Nell'alto grado però della vita spirituale c'è raggiunto, tutte le comunicazioni della vita spirituale sono così interiori da non poter essere ottenute con nessuna applicazione delle sue proprie forze. Allora ella chiama in aiuto il vento del sud, umido e caldo, con cui i fiori si aprono ed espandono il loro profumo, lo Spirito Santo, che risveglia in lei l'amore. Quando egli l'investe, l'infiamma completamente, la ristora e la rianima e ne sollecita la volontà e gli appetiti all'amore di Dio. Gli chiede di soffiare attraverso il suo giardino, non nel giardino. C'è infatti una grande differenza fra il soffiare di Dio nell'anima e il soffiare di Dio attraverso l'anima. Il soffiare nell'anima significa l'infusione della grazia, dei doni e delle virtù. Il soffiare attraverso l'anima, invece, è un tocco ed un agire di Dio, in cui le virtù e le perfezioni, già accordate in precedenza, si rinnovano e vengono poste in movimento, così che espandono un meraviglioso e soave profumo. Proprio come quando si mescolano cose molto profumate, esse sprigionano una quantità di profumi come mai prima era accaduto. Così anche l'anima non ha sempre il reale sentimento ed il gusto delle sue virtù. Assomigliano piuttosto in questa vita ai fiori ancora in boccio o alle radici scoperte. Talvolta però, se lo Spirito Divino soffia attraverso il giardino dell'anima, egli apre tutti i boccioli delle virtù e scopre le radici dei doni, delle perfezioni e delle ricchezze dell'anima. Così egli svela con la rivelazione dei suoi tesori e della sua ricchezza interiore tutta intera la bellezza dell'anima. Questo profumo dei fiori delle virtù si trova talvolta nell'anima tanto intensamente da essere tutta rivestita di diletto ed immersa in un'inestimabile gloria. Qualche cosa emerge all'esterno, così che le persone che ne hanno il senso lo percepiscono. A loro una simile anima pare un giardino piacevole di tutti i diletti e le ricchezze di Dio. Ed anche quando i fiori non sono schiusi, tali sante anime hanno in sé una certa misteriosa grandezza e dignità da incutere agli altri soggezione e rispetto. Nel soffiare dello Spirito Santo, però, il Figlio di Dio si comunica all'anima in modo elevato. Soprattutto egli si compiace di tutto l'ornamento dei fiori sbocciati ed odorosi. L'anima, però, lo desidera per allegrarlo. Egli l'ha nutrita e trasformata in sé, così ella ora è matura preparata e radicata con i fiori delle virtù, dei doni e delle perfezioni. Gli amanti si rallegrano insieme del suo ottimo sapore e della sua soavità, perché è tipico dello sposo unirsi all'anima nel profumo di questi fiori. Però in mezzo a questa felicità l'anima soffre perché non possiede sempre il dominio completo delle sue basse potenze. Esse si ribellano sempre negli appetiti e sono nocive alla vita di grazia. L'anima si rivolge a questi moti bassi e chiede loro di non superare il confine. Li chiama ninfe perché vogliono sviare la volontà lusingandola insistentemente. Denomina Giudea la parte sensibile dell'anima, perché per natura è debole, carnale e cieca come il popolo giudaico. Mentre i rosai producono le più alte potenzialità dei fiori delle virtù e sprigionano il profumo dell'ambra dello Spirito Santo, quelle ninfe devono rimanere nella periferia o nei sobborghi del senso interno e non varcarne la soglia, cioè i primi moti della parte più alta dell'anima. In questo passo non solo il significato, ma anche la stessa strofa appaiono artificiosi e troppo fortemente influenzati dal gusto del tempo. La successiva, invece, si inserisce di nuovo chiaramente nel quadro globale.